parleremo della, di land grabbing, di una società che è la Tozzi Green, che è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili, che ha acquistato insomma in maniera fraudolenta delle terre nel Madagascar, ed è una forma di accaparramento di queste terre formalmente regolare, il land grabbing, ma di fatto lesiva rispetto agli equilibri locali consolidati da secoli e basati su sistemi diversi rispetto a quello della proprietà privata. Azienda prima in queste terre che si trovano nel Madagascar ha provato a coltivare la giatrofa, che è una pianta utilizzata come biocarburante, e poi, visto lo scarso rendimento di questa coltura, mais e soia destinati all'alimentazione. Però la cessione di questi terreni all'azienda italiana da parte dello Stato malgascio sarebbe stata formalizzata secondo alcuni contratti, però senza il coinvolgimento delle comunità locali, e quindi attraverso delle forme, delle pratiche opache e poco inclusive. Ci sono state delle raccolte di firme fraudolente per la cessione di questi terreni, ci sono state promesse di progetti di sviluppo poi realizzati solo parzialmente, anche minacce e pressioni da parte delle autorità locali nei confronti delle persone refrattarie a cedere la propria terra. Quindi le organizzazioni locali stimano che nelle zone interessate dalle attività dell'azienda si sia peggiorata decisamente la qualità della vita di migliaia di famiglie, anche perché la società ha fatto deviare dei corsi d'acqua per servirsene, le terre per gli animali sono state ridotte, e c'è un'istanza all'OSCE, che sostiene che l'azienda abbia realizzato queste attività in maniera sostanzialmente illegale, ed è la prima volta che un'azienda italiana viene in qualche maniera messa nel mirino rispetto a questa pratica di land grabbing. Adesso ne parleremo con un rappresentante di Action Aid, che è una di queste associazioni che hanno fatto questa istanza. Siamo in collegamento con Cristiano Maugeri di Action Aid, a proposito di questa questione della società italiana Tozzi Green per le sue attività agroindustriali in Madagascar, perché c'è stato effettivamente un'istanza presso il punto di contatto nazionale dell'OCSE, perché è il primo contenzioso peraltro in Italia relativo al land grabbing, e ne sono coinvolti anche i governi belga e finlandesi che finanziano la Tozzi Green. Allora, pronto Cristiano, ci sei?
Ci sono, buongiorno.
Buongiorno. Allora, insomma, illustraci un attimo questa situazione, perché è la prima volta, se non sbaglio, che un'azienda italiana è un po' nel mirino delle associazioni e dei collettivi per la difesa delle terre riguardo alla questione del land grabbing.
Sì, esattamente così. Dunque, un paio di settimane fa ormai, venerdì 13, insieme ad altre associazioni, soprattutto locali, abbiamo presentato un'istanza al punto di contatto nazionale. Prima di tutto è bene specificare che il punto di contatto nazionale non è un tribunale, diciamo uno spazio dove si risolvono eventuali controversie emerse relativamente a delle violazioni di queste linee guida internazionali dell'OCSE sul comportamento delle imprese multinazionali. Quindi diciamo le aziende non sono obbligate a rispettarle, sono delle raccomandazioni che vengono fatte nel momento in cui sorgono e si possono presentare e ci si può sedere intorno a un tavolo. Ecco, diciamo il punto di contatto dovrebbe rappresentare un po' questo tavolo di ascolto e di confronto su questo. Bene, venerdì 13 quindi è stata presentata questa istanza su questo caso specifico, ovvero sia questa azienda che si chiama Tozzi Green, che è un'azienda che opera in Madagascar dal 2012 con un paio di contratti almeno che poi sono stati insomma succeduti nel tempo, lavora in quest'area dove vivono oltre 400.000 persone, inizialmente per la coltivazione di iatropa, che è una coltura utile ai biocarburanti. Nel passare degli anni un po' questo percorso, diciamo questo progetto è un po' fallito, quindi è stato sono passati a un altro tipo di coltivazione, che è principalmente mais per consumo animale. Però nel tempo diciamo le persone e organizzazioni che vivono in quel territorio hanno riscontrato una serie di violazioni o comunque di diciamo non coerenza con quelle che sono le norme, o meglio, come dicevo prima, non sono le norme, sono delle raccomandazioni della linea guida OCSE, e la popolazione locale ha in più casi che noi documentiamo nel dettaglio dell'istanza, sollevato delle opposizioni di diverso tipo. Principalmente gli impatti sul territorio sono riguardanti alle ricadute che ha sull'allevamento, sulla sicurezza alimentare, anche sui diritti umani, sulle questioni ambientali, e si iscrive di fatto questo percorso in quello che ormai internazionalmente viene definito land grabbing. Non si tratta di una violazione legale, diciamo così, è più
formalmente una... è una pratica legale, diciamo così.
Esattamente, è una pratica attraverso la quale delle imprese straniere di fatto si accaparrano di porzioni di terra molto grandi in paesi terzi, evidentemente sottraendole così all'utilizzo della popolazione locale. Però è un'occupazione formale, però sostanzialmente illecita, perché spesso questi contratti sono sottoscritti ad esempio in violazione normativa nazionale o internazionale, o senza aver garantito quelli che sono ad esempio i diritti di informazione, partecipazione e consultazione, che dovrebbero essere al centro di questi percorsi. Ed è un po' quello che è avvenuto in questo caso. Ci sono state negli anni diversi tentativi di conciliazione, di contatto con questa azienda, sempre più o meno falliti, sempre diciamo con la presentazione di materiale insufficiente a dare delle risposte concrete. Quindi oggi arriviamo a presentare questo caso a quello che al momento è l'istituzione che dovrebbe garantire il rispetto di queste regole, che quindi lo valuterà, lo vaglierà, e nei prossimi mesi ci sarà una risposta, eventualmente ci permetterà di sederci intorno al tavolo.
Senti, l'effetto rispetto alla vita, alla qualità della vita, alle possibilità di sopravvivenza della popolazione, nel caso specifico del Madagascar, della zona interessata da questo land grabbing, anche perché poi il Madagascar, secondo l'ultimo rapporto annuale della Global Hunger Index, è al secondo posto della classifica dei paesi più esposti alla fame, con oltre metà della popolazione denutrita. Quindi diciamo, questa pratica ha degli effetti diretti sulla possibilità della popolazione, insomma, in qualche maniera di affrontare questa crisi alimentare.
Certo, sì, è esattamente così. Immaginerete chi ci ascolta che un intervento di un'azienda occidentale in quel contesto deve prendere in considerazione le molteplicità di fattori nell'intervenire. Ad esempio, qui parliamo di violazioni di diritti umani, ma anche di diritto al cibo, come dicevi tu, si è registrato un calo della produzione, il numero dei capi di bestiame, perché comunque principalmente la fonte di sostentamento è allevamento e agricoltura, e quindi in molti casi gli animali che andavano a pascolare in quelle terre, pur non essendo diciamo gli agricoltori o i proprietari dell'appezzamento, non possono più entrare, quindi questo ha avuto una ricaduta nella produzione generale, ma anche di recente l'installazione negli ultimi anni delle pompe per raccogliere l'acqua ha fatto sì che le risaie non ricevano più la sufficiente quantità di acqua. Sono state sollevate tutta una serie di questioni intorno a quello che sono gli effetti diretti, e per questa ragione è importante che le aziende siano sempre molto in ascolto in casi in cui come questo diciamo vanno ad operare in paesi terzi. Su questo, fra l'altro, come ti raccontavo all'inizio, si parla in questo caso diciamo di una regolamentazione non obbligatoria per le aziende, che è una storia anche lunga, quella delle linee guida OCSE. Di recente, fra l'altro, sono state aggiornate ai temi più importanti, quelli dell'ambiente. L'ultima versione immagine proprio di giugno di quest'anno delle linee guida. Però c'è un passaggio più importante collegato a questo, ovvero sia in primo luogo specificare il fatto che questa azienda nello specifico ha ricevuto dei fondi sia in dono, una piccola parte, in dono vuol dire come se fossero dei grant, quelli che ricevono le ONG come noi ad esempio, ma anche e soprattutto dei prestiti consistenti, più superiori a oltre 3 milioni di euro, da due istituzioni finanziarie internazionali che sono due banche per lo sviluppo, una finlandese e una belga. Questo si iscrive in un dibattito molto più avanzato che sta avvenendo proprio in questi giorni, in queste ore, a Bruxelles, dove si va quello sulla direttiva per una due diligence obbligatoria in materia di diritti umani ed ambiente.
Spieghiamo, questi finanziamenti dovrebbero essere indirizzati dopo un'analisi degli effetti che questi finanziamenti possono provocare.
Non esattamente così, nel senso, fin qui diciamo che la cosa è del tutto regolare, le aziende possono ricevere, fare delle domande per dei prestiti che gli possono venire accordati, però Quello che si dibatte in questo momento in Europa è dotare soprattutto le grandi aziende, in questo caso al momento il mio, non c'è soltanto loro, gli strumenti di cosiddetta due diligence, ovvero sia la capacità di verificare per queste aziende che in ogni passaggio della loro filiera non ci siano rischi di violazione dei diritti umani e dell'ambiente. Questo è un dibattito in corso, ma perché è particolarmente rilevante l'aspetto della finanza? Perché questa discussione, che appunto ha ormai quasi 3 anni di percorso istituzionale e in questo momento è già al vaglio dell'ultimo passaggio, quello che si chiama il trilogo, dove le istituzioni si siedono per tirare fuori la decisione finale, in questo momento è molto in dubbio sulla questione degli aspetti finanziari, ovvero sia le aziende dovranno dotarsi di questi strumenti, queste grandi aziende, però le istituzioni finanziarie rimangono un po' fuori, cioè, come dire, io posso, istituzione nazionale o internazionale di banca per lo sviluppo, prestare dei soldi ad un'azienda che li utilizza perché mi dice che deve fare un investimento di un certo tipo, rispettoso di tutte le pratiche raccontate prima in queste linee guida e quant'altro, però una volta che lo faccio poi non mi devo più preoccupare di quello che realmente sta avvenendo.
Vengono un po' deresponsabilizzate.
Sì, è come dire che la responsabilità la trasmettono direttamente all'azienda. Io ti ho prestato dei soldi, fin qui tu mi hai detto che va bene, che era così, mi hai garantito questo, poi quello che succede di qui in avanti è un po' responsabilità tua. Questo percorso che sta avvenendo in Europa in questo momento è veramente molto avanzato, davvero molto avanzato, e potrebbe essere non risolutivo, ma comunque andare oltre questo sistema appunto di pratiche non obbligatorie di cui ho parlato all'inizio, che sono le linee guida. Però sarebbe ancora di più importante se ovviamente si arricchisse anche di questo strumento, perché poi gli aspetti finanziari, gli impatti che hanno le istituzioni finanziarie su, ad esempio, il cambiamento climatico, così come anche sui diritti umani, sono enormi, quindi se ci fosse questo controllo fin da lì probabilmente sarebbe garantito ancora di più per le comunità locali, insomma avrebbero degli strumenti di garanzia in più per evitare che a un certo punto un finanziamento che poi appunto nasce in un certo modo poi a distanza di 10 anni si ritrovi ad essere a rischio di violazioni dei diritti locali.
Certo, bisogna affidarsi un po' al rispetto di questi meccanismi legislativi, quando notiamo che per esempio la pratica del land grabbing è utilizzata moltissimo per l'espropriazione delle ricchezze dei paesi in via di sviluppo, che un tempo si chiamavano in via di sviluppo. E per esempio, tornando al Madagascar, il presidente André Rajoelina è un presidente che ha fatto del sostegno all'agricoltura industriale uno dei pilastri della sua politica, quindi probabilmente ci saranno anche delle pratiche che agevolano questo land grabbing in alcuni paesi.
Assolutamente sì, è assolutamente così, è quello che avviene ed è quello che abbiamo anche noi rilevato. Questo poi si concretizza ad esempio in una mancanza di trasparenza, una mancanza di coinvolgimento delle comunità locali, quando le stesse linee guida OCSE ad esempio prevedono che ci sia sempre un consenso informato, invece noi abbiamo sempre rilevato un po' di oscurità in questi passaggi, non del tutto limpidi. Invece un percorso come quello di cui vi parlavo, della due diligence obbligatoria, che prevede un coinvolgimento anche degli stakeholder nel tempo e di fatto una valutazione del rischio in essere continua, non soltanto all'inizio, quindi quando si presenta un finanziamento, permetterebbe di evitare o quantomeno di avere degli strumenti di rilevazione che nel momento in cui si dovesse verificare un rischio di violazione di qualsiasi tipo, si può, diciamo, l'azienda ha già predisposto strumenti per la sua risposta. È stato controfirmato anche da grandi aziende internazionali questo percorso, davvero anche da grosse multinazionali, che al momento purtroppo sono le uniche che vengono considerate da questa normativa, da questa bozza normativa di proposta. Quindi superiore a 250 dipendenti, quindi parliamo di grandi numeri, però comunque le aziende sono consapevoli del fatto che spesso nelle loro lunghissime filiere hanno grandi difficoltà a monitorare tutto quello che avviene, che quindi da questo ne hanno poi un risultato sia naturalmente in termini di diritti delle persone, ma anche
certo, anche l'immagine per certi versi, anche se poi ci si chiede se effettivamente questo sia uno delle preoccupazioni di queste aziende, perché molto spesso noi vediamo che volutamente molte multinazionali, insomma, mi viene in mente per esempio la Glencore per quanto riguarda lo sfruttamento delle miniere abusive nel Burkina Faso o in Congo, molto spesso utilizza proprio diciamo così questa economia informale per trarre ulteriore profitto. Quindi in qualche maniera questi che possiamo definire dei lacci e lacciuoli vengono considerati da molte aziende e dai loro manager come dei fastidi, dei controlli che gli impediscono il libero movimento nei mercati.
Certo, è in parte così, senza dubbio è vero, e anche parte vero d'altra parte che poi si sovrappongono diverse legislazioni nazionali, quindi dovesse passare ad esempio una regolamentazione di questo tipo, un'azienda europea si troverebbe ad essere tra virgolette più vincolata da questi legami rispetto a un'azienda ad esempio cinese.
Certo.
Quindi questo genera in alcuni paesi delle diciamo disparità nella capacità di competere.
Un dumping legislativo, diciamo così.
Esatto, che è un po' preoccupante, ma questa legislazione in realtà è risolutiva anche per altri versi, ovvero sia in Europa già esistono delle leggi di questo tipo, esiste in Germania, esiste in Francia, la Spagna ne ha una bozza pronta, stanno lavorando su questo in Lussemburgo, esiste in Gran Bretagna. Quindi una regolamentazione europea sarebbe anche utile perché permetterebbe un po' di standardizzare, cioè evitare che un'azienda a questo dumping di cui parlavi tu all'inizio poi diventi anche europeo, no? Intraeuropeo, quindi l'azienda sposta la sede da un'altra parte perché in quel caso la legislazione è anche più
favorevole. Certo.
Più favorevole, esattamente. Quindi io vi consiglio di, noi naturalmente continueremo a dare informazioni sul percorso dell'istanza, come vi dicevo ha un tempo di analisi adesso di valutazione che è cominciato, potrebbe durare un paio di mesi, non oltre. Contemporaneamente la direttiva ha un percorso già stabilito, i primi di novembre ci saranno i nuovi dibattiti politici, quindi in questo trilogo esistono una campagna italiana che si chiama Impresa 2030 ed una campagna europea che si chiama Justice is Everybody Business, che seguono da vicino il negoziato e hanno tutta una serie di azioni di sensibilizzazione, di raccolta di informazioni, anche di pressioni, di mail, lettere, mail bombing ai vari rappresentanti in questo momento dei negoziati a livello nazionale. Quindi vi consiglio di seguirle, potreste ricevere degli aggiornamenti, insomma, di quello che sta avvenendo anche le stesse pagine social ovviamente.
Bene Cristiano, io ti ringrazio insomma del tuo intervento, abbiamo fatto un po' un focus su questa questione delle Grammy che è tutta insomma quello che ne discende anche dal punto di vista legislativo, grazie ancora e a risentirci.
Grazie a tutti voi, grazie, buona giornata.
Ciao.